Mercoledì 12 settembre, 24esima settimana del tempo ordinario. Prima lettura. Il principio rivelato dall'Apostolo Paolo sulla scienza che gonfia e sulla carità che edifica, che obbliga a rinunciare a tutto ciò che potrebbe creare divisione e scandali nella comunità cristiana, vale anche per ogni carisma. Anche i carismi sono sottoposti alla legge della comunione, della comunità, della carità. Il fine di ogni carisma è l'utilità comune, cioè di tutti. Se un carisma dovesse, nel suo uso, operare divisioni, scismi, opposizioni, contrapposizioni, allora è giusto che non lo si eserciti. Se lo si esercitasse, produrrebbe un frutto contrario alla sua natura. La comunione, l'unità, la pace della comunità meritano anche questo sacrificio. Anche perché ogni carisma è a servizio della parola. Si lascia il carisma per dare piena vita alla parola. Non si rinuncia invece alla parola per dare piena vita al carisma. E qualora l'altro grande principio dell'Apostolo Paolo: annullate nel carisma della carità ogni altro carisma. Fate che la carità vissuta al sommo della sua bellezza sia il vostro solo ed unico carisma. Ecco cosa chiede l'Apostolo ai Corinzi. Desiderate invece intensamente i carismi più grandi, e allora io vi mostro la via più sublime. Ogni cristiano può desiderare di ricevere dallo Spirito Santo questo o quell'altro carisma, sempre però lo userà male, se non malissimo, se non lo vive tutto e sempre dalla virtù teologale della carità. La carità, virtù teologale, è dare vita attraverso la propria anima, il proprio spirito, il proprio corpo, a tutto l'amore che il Padre ha riversato e riversa in noi per opera del suo Santo Spirito. Come sono a vita la carità? Obbedendo ad ogni parola di Cristo Gesù, facendo del Vangelo la nostra unica e sola legge alla quale obbedire. Ora, se tutto l'amore del Padre prende e riceve vita della nostra obbedienza alla parola, ci potrà essere un qualche carisma che possa prendere vita senza la nostra obbedienza alla parola? A che serve il carisma della profezia o del discernimento, o della consolazione, o dell'insegnamento, se la mia vita è disobbedienza alla parola? Nella fede cristiana tutto è finalizzato all'obbedienza alla parola. C'è dono più grande dell'Eucaristia, del sacramento dell'ordine, del sacramento del battesimo, del sacramento della cresima. Eppure ogni sacramento ha un solo fine, fare del Vangelo, della parola di Cristo Signore, la nostra vita. Un carisma separato dall'obbedienza piena e perfetta alla parola o non finalizzato alla piena e perfetta obbedienza alla parola a nulla serve. Anche se lo si dovesse usare, lo si userebbe in modo peccaminoso. Lo si userebbe contro il vero fine per cui esso è stato donato. Ma oggi nella nostra fede tutto si vuole separare dall'obbedienza alla parola. Ecco il grande insegnamento dell'Apostolo Paolo. Leggiamo prima Corinzi 12, 31, 13, 13. Desiderate invece intensamente i carismi più grandi, e allora io vi mostro la via più sublime. Se parlasse le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avesse la carità, sarei come bronzo che rimbomba o come cimbalo che strepita. E se avessi il dono della profezia, se conoscessi tutti i misteri e avessi tutta la conoscenza, se possedessi tanta fede da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sarei nulla. E se anche dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio corpo per averne vanto, ma non avessi la carità, a nulla mi servirebbe. La carità è magnanima, benevola la carità. non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d'orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode l'ingiustizia ma si rallegra della verità, tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine, le profezie scompariranno, il dono delle lingue cesserà, la conoscenza svanirà. Infatti in modo imperfetto noi conosciamo e in modo imperfetto profetizziamo, ma quando verrà ciò che è perfetto, quello che è imperfetto scomparirà. Quando ero bambino parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Divenuto uomo ho eliminato ciò che è da bambino. Adesso noi vediamo in modo confuso come in uno specchio, allora invece vedremo faccia a faccia. Adesso conosco in modo imperfetto, ma loro conoscerò perfettamente come anch'io sono conosciuto. Ora dunque rimangono queste tre cose, la fede, la speranza e la carità, ma la più grande di tutte è la carità. Cosa resta alla fine? Solo l'amore. Ogni altra cosa scomparirà. La carità non avrà mai fine, le profezie scompariranno, il dono delle lingue cesserà e la conoscenza svanirà. Qualche giorno addietro così avevo commentato questa pagina dell'Apostolo. Per ben riflettere e meditare sullo spirito dell'obbedienza, iniziamo con il parafrasare quanto l'Apostolo Paolo rivela sulla carità. Se parlasse le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avesse lo spirito di obbedienza, sarei come bronzo che rimbomba o come cimbalo che strepita. E se avessi il dono della profezia, se conoscesse tutti i misteri e avessi tutta la conoscenza, se possedesse tanta fede da trasportare le montagne, ma non avesse lo spirito di obbedienza, non sarei nulla. E se anche dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio corpo per averne vanto, ma non avesse lo spirito di obbedienza, a nulla mi servirebbe. Lo spirito di obbedienza è magnanimo, benevole lo spirito di obbedienza, non è invidioso, non si vanta, non si gonfia d'orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode l'ingiustizia ma si rallegra della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. Per l'obbedienza il Signore salva il mondo. A nulla serve essere colmati dello spirito di forza e di potenza se non siamo colmati dello spirito di obbedienza. Lo spirito di obbedienza supplisce ad ogni altro spirito. Possiamo essere privi di ogni altro spirito, se siamo colmati dello spirito di obbedienza nulla ci manca. Gesù sulla croce fu colmato dello spirito di obbedienza e per questa sua obbedienza redentì il mondo. Se non trasformiamo tutto della nostra vita in obbedienza, quanto siamo e quanto possediamo a nulla serve. Lettura del Vangelo. Di una cosa sola l'uomo deve avere grande paura, che il peccato non invada, non occupi il suo cuore. Quando il cuore è occupato dal peccato, dalla bocca esce solo una profezia, un oracolo, una prova di menzogna, di falsità, di inganno. Così il Salmo. Oracolo del peccato nel cuore del malvagio, non c'è pure di Dio davanti ai suoi occhi. Perché gli si illude con se stesso davanti ai suoi occhi nel non trovare la sua colpa e odiarla. Le sue parole sono cattiverie e inganno, rifiuta di capire e di compiere il bene. Trama cattiveria nel suo letto, si ostina su vie non buone, non respinge il male. Salmo 36, 1, 5. Così Gesù nel Vangelo secondo Matteo. Prendete un albero buono, anche il suo frutto sarà buono. Prendete un albero cattivo, anche il suo frutto sarà cattivo. Dal frutto infatti si conosce l'albero. Razza di vivere. Come potete voi dire cose buone se siete cattivi? La bocca infatti esprime ciò che dal cuore sovrabbonda. L'uomo buono dal suo buon tesoro trae cose buone, mentre l'uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae cose cattive. Ma io vi dico, di ogni parola vana che gli uomini diranno, dovranno rendere conto nel giorno del giudizio. Infatti, in base alle tue parole sarai giustificato e in base alle tue parole sarai condannato. Matteo 12, 33, 37. Gesù vive in una generazione il cui cuore è prigione del peccato. Il peccato non solo rende insensibile il cuore ad ogni parola di verità, diviene anche profezia oracolo che giustifica la sua insensibilità. Vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato un lamento e non avete pianto. Non solo si è insensibili, suona il flauto e non si balla, si canta un lamento e non si piange. Il peccato si fa oracolo, profezia, e dichiara Giovanni il Battista un endemoniato, mentre Gesù, sempre dello stesso oracolo di peccato, è detto un mangione e un beone. Ci si può convertire alla parola di un indemoniato? Mai. Ci si può convertire alla parola di un dissoluto? Mai. Si può seguire un traditore? Mai. Si può camminare con chi ha rinnegato le sue origini? Mai. Ma questo giudizio sono solo oracoli e profezie del peccato che governa il cuore. Finché il peccato governa il cuore, sempre dalla bocca saranno proferiti questi oracoli di peccato, stoltezza, insipienza. Chi vuole proferire oracoli e profezie di verità e di luce è obbligato a lavare il cuore perché sia mondo da ogni peccato. Ma non solo la bocca proferisce oracoli e profezie di peccato, ma anche gli occhi hanno desideri e istinti di peccato. Tutto l'uomo è governato dalla legge del peccato. Davide, illuminato dallo Spirito Santo, dopo aver implorato perdono al Signore per la sua colpa, chiese che gli creasse un cuore nuovo. Crea nuovo, cuore nuovo, bocca nuova, occhi nuovi, corpo nuovo, pensieri nuovi. Aspergimi con rame di sopra e sarò puro, lavami e sarò più bianco della neve, fammi sentire la gioia e letizia, esulteranno le ossa che hai spezzato. Distogli lo sguardo dai miei peccati, cancella tutte le mie colpe. Creami, oh Dio, un cuore puro, rinnova me uno spirito saldo. Salmo 51, 9, 12. Quando il cuore è nel peccato, ogni oracolo che esce dalla bocca, ogni parola di profezia è menzogna e falsità. Finché non si toglie il peccato, sempre dalla bocca usciranno oracoli di falsità e di inganno. Leggiamo il testo di Luca 7, 31, 35. A chi dunque posso paragonare la gente di questa generazione? A chi è simile? È simile a bambini che, seduti in piazza, gridano gli uni agli altri così. Vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato. Abbiamo cantato un lamento e non avete pianto. È venuto infatti Giovanni il Battista che non mangia pane e non beve vino e voi dite un demoniato. È venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve e voi dite ecco un mangione, un beone, un amico di pubblicani e dei peccatori. Ma la sapienza è stata riconosciuta giusta da tutti i suoi figli. Dall'oracolo di peccato, dalla profezia di cuori immondi, Giovanni il Battista è stato dichiarato un indemoniato. Il figlio dell'uomo è stato detto un mangione e un beone, un amico di pubblicani e dei peccatori. Ecco il frutto dell'oracolo di peccato. Dichiara la vera parola, oracolo di inganno, parola di menzogna e di falsità, alla quale non ci si deve convertire, mentre dichiara invece vera parola di vita eterna, il suo oracolo di falsità e di menzogna. Se la parola dell'oracolo di peccato è proclamata verità, non si ha bisogno di alcuna conversione. Chi riconosce che la parola di Gesù è vera parola di luce e di vita eterna? Ecco la risposta che ci offre Gesù Signore. Ma la sapienza è stata riconosciuta giusta da tutti i suoi figli. Chi è figlio della sapienza sempre riconoscerà la voce della sapienza e sempre l'ascolterà. Sempre la dichiarerà voce della sapienza e testimonierà per essa. Chi è figlio della sapienza? Figlio della sapienza è chi è figlio dell'obbedienza ai comandamenti, alla legge del Signore. È facile sapere se siamo figli della sapienza o della stoltezza. Basta che facciamo un breve esame di coscienza. Se anche un solo comandamento della legge viene da noi trasgredito, siamo figli della stoltezza e non della sapienza. Chi ad esempio trasgredisce l'ottavo comandamento, ci si riferisce a questo comandamento perché è facilissimo trasgredirlo, basta un solo giudizio temerario, una calunnia, mai potrà dirsi figlio della sapienza. Ogni trasgressione dei comandamenti ci fa figli della stoltezza. Dalla stoltezza mai possiamo rendere giustizia alla sapienza, non siamo suoi figli. Chi falsifica la verità storica trasgredisce l'ottavo comandamento, diviene figlio della stoltezza. Mai renderà giustizia alla sapienza e mai alla verità. Madre della sapienza, aiutaci a vivere sempre nella piena obbedienza alla parola. Saremo figli della sapienza e renderemo giusti a Cristo, sapienza e saggezza di Dio, venuto nel mondo per farci verità nella sua verità. Amen.